Vabbè, io inizio lo stesso, ragazzi. Serata particolare questa, che presenteremo due libri, cioè in realtà ne presentiamo uno solo, che è questo. Infatti la serata si chiama Come macchine impazzite e prevederà prima la presentazione di questo libro con i tre componenti del gruppo punk, di Sherpa del punk, come mi piace a me dire, Ichina. Un applauso per Ichina subito. Lui è Sergio, il batterista. Lui è Giampi, il bassista, nonché autore del libro, il coautore. E lui è Alberto, che oggi poi suoneranno, alla fine di questa presentazione, suoneranno, faranno un unplugged, loro due, Alberto con una chitarra a 12 corde. E lui canterà, mentre invece Giampiero invece non vuole assolutamente tornare a essere un nostalgico del punk che suona dal basso male già allora, e ecco, quindi evita, quindi parlerà soprattutto lui, chiacchiererà. Niente, insomma, dopo queste cose ci sarà la festa per il libro Research Milano, che è un libro molto particolare che poi vi spiegherò bene, che parla della Milano dell'underground, e anche per questo abbiamo voluto avere come ospiti dell'inizio della serata un gruppo come Ichina, che era la quintessenza dell'underground del punk all'inizio degli anni Ottanta. Questo libro è scritto da Giampiero, come abbiamo detto, e da Stefania Giacobone. È un libro particolare perché dentro questo libro ci sono due narrazioni. Una è la narrazione di cosa sono stati Ichina, l'importanza di Ichina, venivano da Aosta, poi li spiegherà meglio, e Stefania invece ha raccontato una storia sua molto personale, che viene da lei a 28 anni, 29 anni, quindi 20 anni in meno di Ichina, e ha una situazione familiare molto difficile quando è piccolissima, e riesce a uscire da questa situazione molto difficile facendo una ricerca sul gruppo musicale che si chiamava Ichina 20 anni dopo. Per questo abbiamo voluto chiamarlo Il doppio sparo di Ichina, questo libro. È uscito a ottobre, se ne continua a parlare tanto. Davvero, perché è un libro che di solito poi i libri, anche i nostri, purtroppo dopo 3-4 mesi, se non sono libri che sono particolarmente riusciti, non creano più dibattito. Invece questo sta continuando a farlo, perché appunto abbiamo voluto mettere la memoria del punk di una volta con il suo presente. Questi due autori hanno tentato di farlo, quindi è un documento storico che racconta la vera storia dei Ichina, e un documento del presente di una ragazza che attraverso Ichina riesce a ribellarsi a una situazione un po' difficile. Un applauso ancora un'altra volta a Ichina, perché se lo meritano. Io passo subito la parola a Giampiero, che spiegherà un pochino meglio il libro, e poi dopo Sergio. È un gran chiacchierone, abbiamo fatto una presentazione bellissima ad Aosta, appena uscito il libro, e lui ha tirato fuori delle cose bellissime che purtroppo non sono andate a finire in questo libro, e quindi speriamo che prima o poi, ma però lui si è appassionato per un'altra cosa, l'amico Sergio, e prossimamente si spera di fare delle cose, qualcosa insieme anche. Alberto invece oggi ha portato la chitarra a 12 corde, che sarà bellissima. Lui non è tanto uno che chiacchiera, però quest'anno questo giro bisognerà tentare di chiedergli qualcosa. Un applauso ancora grande a voi, perché per la vostra storia.
Grazie. Dico la cosa che racconto un po' sempre quando presentiamo questo libro, cioè che è un po' l'inizio. In realtà è da molto tempo che pensavamo di scrivere qualcosa, io e Sergio, e noi due abbiamo questa capacità, cioè di dire che dobbiamo fare qualcosa e poi non farlo. E quindi lasciamo delle cose depositate nel computer tipo 10 anni, anche più di 10 anni, e quindi abbiamo una fantastica capacità di inventare delle idee, e dopodiché rimangono delle idee.
Anche di inventare molte scuse.
Esatto, per riuscire a non combinare niente. E quindi questa cosa qua stava andando abbastanza nel solito modo, no? Per cui più di 10 anni fa ci siamo detti perché non scriviamo un po' di delle cose che abbiamo fatto in questi anni qua. Poi in effetti un altro grosso problema è che la memoria è molto labile, per cui più passa il tempo meno ti ricordi, oppure inizi a confondere tutte le cose e sei convinto di aver fatto una cosa là, invece non l'hai fatta, l'ha fatto un altro, però pensi di averla fatta tu, e quindi la cosa inizia a sfumare decisamente verso l'Alzheimer, e quindi abbiamo pensato che era giunto il momento, e questo era 10 anni fa. A quel periodo lì risalgono le prime cose che ho scritto e che sono uscite su questo libro. E la stessa cosa stava facendo Sergio, e poi tipo nel 2003 ci siamo detti adesso ci scambiamo le cose che stiamo scrivendo, e non l'abbiamo mai fatto. Dopodiché è successo che la vera scintilla, appunto, è stata che Stefania voleva scrivere un libro su di noi. Voleva fare questa cosa, ha contattato Marco, il quale poi ci ha contattato, quindi abbiamo iniziato a parlarne un pochettino. Quello che si era capito fin da subito è che in effetti Stefania non aveva nessuna idea di cosa fare, cioè voleva fare un libro di interviste, voleva fare qualcosa, magari parlando un pochettino con noi, però non aveva esattamente in mente che cosa fare. Io però sapevo che c'erano già tante cose scritte, e quindi abbiamo iniziato un pochettino a discutere, no? Una delle cose che è stato anche, se vogliamo, divertente fare è iniziare proprio questa discussione su che cosa e come scrivere le cose. Io adesso, questa cosa che abbiamo fatto con Ichina non ci è mai servito per niente per campare, nel senso che non abbiamo mai vissuto di questo, non ci abbiamo neanche mai seriamente pensato, quindi ognuno di noi fa dei lavori veri per vivere. E quindi abbiamo sempre fatto altro. Io faccio due lavori, sono fisioterapista ma sono anche insegnante, e in questa parte qui lavoro in un posto dove si insegna senza fare lezioni frontali, ma si cerca di porre tante domande, no? Quindi noi insegniamo agli studenti facendo domande, e quindi facendo in modo che le cose escano fuori dagli studenti, quindi non abbiamo praticamente nessuna lezione frontale e utilizziamo un approccio didattico un po' diverso da quello che si fa di solito. E quindi in realtà mi è partita questa deformazione professionale, e ho utilizzato il medesimo approccio con Stefania, cioè ho iniziato a dirle: ma tu cosa faresti? Che cosa vuoi scrivere? Cioè, che cosa avevi pensato di fare? E quello che è venuto un pochettino fuori, un po' per volta, è questa idea qua che abbiamo realizzato, cioè che in effetti lei aveva una sua storia da raccontare. Questa storia qua si incrociava con la nostra, effettivamente, ma a distanza, perché lei è di Aosta, anche noi. Quando lei è nata, noi avevamo già fatto uscire 2 dischi, e quando noi abbiamo smesso di suonare, lei aveva tipo 10 anni. Quindi effettivamente non ci siamo mai potuti veramente incontrare. Però a un certo punto lei ha trovato un manifesto in una via poco frequentata di Aosta, che raccontava di una storia di 15 anni prima. Ed era un'occupazione che c'era stata da Aosta e che era finita male, con uno sgombro, tutti arrestati, tutti in galera e tutta una serie di cose. E da lì lei ha capito che stava succedendo, che era successo qualcosa in un passato abbastanza remoto, in effetti, anche da Aosta, e ha iniziato a cercare queste tracce. L'ha fatto veramente questa cosa. Ed è andata in biblioteca, dove ha trovato dei dischi nostri. Questa è una cosa veramente strana, perché in effetti io ho personalmente venduto quei dischi alla biblioteca, perché non c'era nessun distributore che avrebbe mai venduto i nostri dischi. Quindi c'è stato in effetti un passaggio molto diretto, perché abbiamo proprio venduti noi i dischi a quella biblioteca lì. E quindi ha iniziato ad ascoltare i nostri dischi, chiaramente anche i dischi di altri, e ha creato un suo percorso, no? Che come il nostro è partito da Aosta per andare a Torino e fare una serie di cose. E quindi abbiamo pensato che questo poteva essere qualcosa che abbia senso, perché l'altra cosa molto importante, sapevamo che cosa scrivere, ma soprattutto io avevo molto chiaro cosa non scrivere, cioè un noiosissimo diario di quel giorno lì, siamo andati lì, abbiamo fatto quella cosa lì, abbiamo caricato il furgone e poi ci hanno perquisito il furgone e poi ci hanno fatto la multa e poi non ci hanno pagato il concerto, cioè chi se ne frega, no? Cioè non era veramente interessante questa cosa qua. Appunto. E invece questo modo qua secondo me poteva essere interessante, ma soprattutto poteva essere interessante per quello che secondo me è nella mia intenzione il pubblico di riferimento di questo libro, cioè quelli che hanno effettivamente 25 anni meno di noi, cioè perché di raccontarci le cose tra di noi cinquantenni può veramente essere marginalmente interessante. Può essere interessante invece dare un'idea rispetto a qualcuno giovane adesso di che cosa si faceva. Ovviamente non per fare niente di uguale rispetto a quello che facciamo noi, ma per dare un'idea, no? Un qualcosa di diverso rispetto a è tutto subito, no? Ed è tutto sempre disponibile e soprattutto è tutto già fatto, no? Quindi ci sono molte cose che si possono ancora fare, si possono creare tante idee nuove, si possono inventare delle cose e si può provare a farlo anche adesso.
Allora, Sergio o sta ad Aosta o non lo si vede mai, è una cosa veramente storica vederlo qua a Milano in Conchetta. Quasi un applauso, grazie. E poi suonerà.
Non è vero. No, volevo aggiungere due cose divertenti, perché invece la mia idea del libro all'epoca, quando era proprio invece quella di raccontare anche tanti aneddoti, perché adesso sembra... Si parla sempre di questo periodo come di un periodo epico, di un periodo fantastico, un sacco di iniziative, la gente contenta, faceva le cose. Quello che dico sempre io è che in realtà all'epoca era un periodo molto sfigato, molto triste, noi eravamo disperati, ma no, non noi tre, sì, noi tre eravamo disperati, ma cioè in genere tutta la gioventù all'epoca era disperata, quindi la nostra musica era sgradevole perché era sgradevole quello che noi vivevamo, noi non potevamo... Non avremmo mai potuto suonare in maniera diversa le cose che abbiamo suonato, ecco. Ma giusto per ritornare sulla parte, come si dice, più aneddotica, ecco, aneddotica. Non erano ancora finiti i China, quindi siamo prima del 97. Avevamo già stilato una specie di progettino per fare questo libro, no? E avevamo predisposto una cinquantina di domande che volevamo spedire a tutti i nostri amici sparsi un po' per il mondo che avevano avuto a che fare con noi e stimolandoli a dare una risposta a questa domanda che avevamo fatto, no? Cosa che ci siamo preoccupati di fare e abbiamo iniziato a raccogliere tutte queste risposte che regolarmente sono rimaste poi nel mio cassetto che non ho mai tirato fuori. Anni e anni dopo, durante un concerto, quindi i Kini erano già finiti da una decina d'anni, forse anche di più, da una quindicina d'anni, io e Alberto abbiamo continuato a suonare in un progetto che si chiamava Frontiera. Abbiamo suonato anche qua in Conchetta, quindi non è vero che io non mi muovo mai. È successo che alla fine di un concerto a Torino, in un inverno freddissimo, in una sala, in un centro sociale non riscaldato, erano le 4 di notte, e si avvicina una ragazzina che io conoscevo di vista perché era di Aosta, e mentre noi stiamo smontando le cose con due balle così perché era tardissimo, tutti mezzi ubriachi, tutto il pubblico se n'era già andato via, e quando succede così appunto rimangono soltanto gli ubriachi e il gruppo che sta smontando i suoi strumenti. Questa ragazzina qua con l'occhio tutto storto fa: voglio scrivere un libro su di voi. E continuava a stressarmi con questa cosa. Io stavo smontando la batteria e ho detto va bene, e dentro di me pensavo: mica che balle, la classica ubriaca che spacca i maroni, no? A fine concerto, sì, sovente succede, no? Di solito sono i maschi, però a volte capita anche che... E invece poi la cosa veramente interessante è che lei aveva veramente questo progetto, magari era veramente ubriaca anche quella sera lì, però cioè, l'idea ce l'aveva e l'ha portata avanti, ecco. Quindi questo è stato una parte interessante, perché quello che noi non siamo riusciti a fare in tanti anni alla fine nasce da quest'idea di questa ragazzina che ci propone questa cosa nel momento meno opportuno, però poi lei è attiva e dinamica, lei conosce Marco, lo cerca, ne parla, ci ricerca, insomma, e quindi insomma questa, il divertente di questo libro che è venuto fuori sono anche questi aneddoti, secondo me, no? Perché poi forse tutta la nostra esistenza è composta di aneddoti che all'epoca erano tristissimi, che raccontati adesso hanno una cosa un po' anche ridicola, grottesca, però insomma è anche giusto quando si può ricordarli. E detto questo, ripasso di nuovo la palla a Giampiero. Alberto.
Beh, come ha detto Filopat, non sono un chiacchierone, quindi già se non mi fai una domanda per me è dura, però... però sì, alle interviste rispondo. No, ma quello che mi premeva dire, che era un po' il discorso di quando si parlava di fare un libro sulla storia dei China, proprio il dubbio era di come impostarlo, di come farlo, e mi era rimasto molto impresso invece una presentazione del libro Costretti a sanguinare di Marco, che era venuto fino ad Aosta a presentarlo, e lui aveva proprio puntato su questa cosa qua, cioè lui scriveva del punk in maniera romanzata, ma c'era proprio questa cosa qua, che non bisogna essere nostalgici, cioè non ci deve essere la nostalgia, e il nostro dilemma era quello: come fai a scrivere delle cose così e non cadere nella nostalgia, nei vecchi ricordi, eccetera eccetera. Anche perché fondamentalmente, anche come diceva Sergio, alla fine andare a suonare, bazzicare per l'Europa in posti spesso sotto sgombero, così, era una cosa anche abbastanza dura, nel senso che era anche pericolosa, mettevi a rischio te, mettevi a rischio i tuoi strumenti. E quindi in realtà in quel momento erano situazioni anche spesso pesanti, cioè non erano così, così divertenti spesso. E quindi sicuramente non abbiamo mai fatto il libro, perché non trovavamo mai la chiave giusta, finché appunto non è arrivata Stefania e siamo riusciti a trovare, cioè, Giampiero è riuscito a trovare. Sì.
Una cosa che, siccome questa è una serata particolare dove c'è la presentazione di due dischi, magari qualcuno non sa la storia dei China, e quindi mi piacerebbe che iniziasse Sergio con una chicca che ci aveva raccontato anche ad Aosta, perché i China, dovete sapere che sono una delle prime band che ha attraversato la frontiera, perché ricordiamo che una volta il clima musicale italiano, soprattutto anche quello dell'underground, era chiuso da una barriera geografica che erano le Alpi, dove loro erano proprio in mezzo, e poi c'era ancora il Vaticano, che è molto più forte di adesso, e quindi la barriera non riusciva, erano troppo provinciali, e loro che sono vicini in qualche maniera alle montagne più che alla questione della nazione, sono i primi a valicare con gli strumenti e tutto il resto i confini italiani, andare a suonare all'estero.
Tanta roba. Comincio da come nascono i China. Sì. Questa era la prima, giusto? Ma praticamente, dunque, si parla del 81. Vabbè, io ascoltavo punk perché non si sa per quale motivo. Sì, no, si sa in realtà, perché dal 77 in poi il punk diventa una cosa ascoltabilissima alle radio, soprattutto alla RAI, perché i gruppi che vengono fuori all'epoca sono quelli che hanno firmato i contratti con le multinazionali, per cui Sex Pistols vengono trasmessi dappertutto, i Clash vengono trasmessi dappertutto, Eddie and the Outlaws, Damned, eccetera eccetera, Ramones, ecco, no? E quindi era molto facile ascoltare questa musica punk nel 77 alle radio. Poi all'epoca le radio le radio private, le radio libere funzionavano bene, ce n'erano dappertutto, ad Aosta ce n'era 5, 6, ce n'era un sacco, e essendo che questi gruppi, quelli famosi, incidevano per delle etichette multinazionali, queste etichette spedivano in promozione campioni di dischi, cioè, non so, dappertutto, no? Veramente dappertutto, e quindi c'era un sacco di radio che trasmettevano anche musica punk senza sapere una mazza di niente del punk, per cui si sentivano delle castronerie incredibili, tipo, mi ricordo, c'era una radio dove poi, tra l'altro, bazzicavamo sia io che Giampiero, però, insomma, che parlava per esempio di Lou Reed come di un cantautore inglese, un famosissimo, di un promettente cantautore inglese, oppure Joe Jackson, uno degli innumerevoli fratelli Jackson, tutte cose così, no? Terrificanti. E lì, insomma, a questo punto, sentendo queste cose, io mi ero proposto di andare a collaborare con questa radio per fare una trasmissione punk. E lì ho conosciuto Giampiero, che stava ultimando le superiori. E questa radio era l'unica radio di sinistra che c'era ad Aosta. E quindi tutti quelli che bazzicavano lì, quindi dai mixeristi ai tecnici, ma anche quelli che avevano messo in piedi questa radio, io li consideravo degli intellettualoni, quelli che ascoltavano Jethro Tull, Pink Floyd, Genesis, due coglioni, no? Cioè proprio quei dischi che mettevi su e poi andavano avanti per 25 minuti, cioè questi assoli che non finivano mai. E io non vedevo l'ora che invece mettessero questi dischettini che duravano 3 minuti, 2 minuti e mezzo, no? E, insomma, loro li mettevano ma non sapevano mai cosa dire. Se ogni volta che mettevano qualsiasi menata dei Deep Purple parlavano per dei quarti d'ora spiegando vita, morte e miracoli, quando mettevano i dischi punk non dicevano mai niente. Allora mi propongo di andare a fare una trasmissione e lì becco Giampiero che era un tecnico, lui faceva il mixer ci si pigliava sempre in giro perché loro dicevano che lui e gli altri dicevano che quello che ascoltavo io era inascoltabile, che non si poteva proporre, che insomma i soliti luoghi comuni, che poi erano pure veri, riferiti alla musica punk. E io invece ribattevo tutte le solite altre cose, gli altri luoghi comuni che i punk dicono della musica, del rock progressive, eccetera, eccetera. Fatto sta che alla fine con qualcuno di questi tecnici o altri animatori riesco a trovare un'intesa, perché poi alla fine qualcuno era curioso, qualcuno invece era arroccato sulle sue posizioni. Ecco, Giampiero era uno dei curiosi, era l'unico che mi faceva domande, mi chiedeva com'era, come non era, e alla fine gli propongo di suonare in un gruppo punk. Cioè nessuno di noi sapeva suonare, però la cosa così eccezionale è che a me è venuto di chiederglielo e lui ha accettato, no? E quindi, ecco, mi ricordo, esatto, la cosa, no, non sapeva suonare, tant'è vero che il giorno che decidiamo di provare, lui, cioè andiamo insieme in un negozio di strumenti musicali e lui compra un basso, lascia un anticipo di 50.000 lire e si porta via sto basso e andiamo a provare. Ecco, da lì nasce un pochettino tutto, no? Ed è veramente divertente questa cosa, perché nessun altro dei musicisti di Aosta dell'epoca avrebbe mai avuto un approccio di questo tipo. E, per cui già lì inizia questa particolarità di noi che facciamo le cose senza saperle fare. Salto tutto il resto e passo alla questione, cerco di essere più breve, di come iniziamo a suonare all'estero. Allora, ad Aosta l'unico posto dove i gruppi di Aosta potevano suonare era una circostanza ben definita, che era il Festival dell'Unità, che ogni anno si faceva e ogni anno vedeva tutti i gruppi che potevano salire su un palco e suonare. Noi facciamo questo concerto, e lì così tra l'altro rischiamo la rissa con dei vecchi comunisti che ci dicono che non sappiamo suonare, che vabbè. A parte questo, conosciamo una ragazza tedesca che sta assieme a un ragazzo di Aosta, i quali sono gli unici entusiasti di quello che hanno visto che noi facevamo sul palco e ci dicono che loro hanno degli amici in Germania e che noi avremmo dovuto a tutti i costi andare in Germania a suonare in posti che conoscevano, dove i loro amici ci avrebbero potuto organizzare. Non è che ci credevamo poi tanto, perché sembrava una fiaba, no? Però in realtà è proprio successo così, e da questa conoscenza, da questa amicizia, che tra l'altro continua ancora adesso, con questa ragazza tedesca e quest'altro ragazzo valdostano, nasce il primo contatto con qualcuno che sta al di là delle Alpi, ma la cosa divertente è che non sta né in Svizzera né in Francia, ma sta proprio in Germania, sta a Berlino. E da lì iniziamo a prendere tutti i contatti, poi...
E perché stiamo iniziando a fare quella cosa lì che si confonde tutto, no? Perché in realtà non era solo così, era anche più normalmente punk, nel senso che io avevo un contatto con vicino a Stoccarda con uno che era stato, udite, uno dei roadie del Raw Power nel primo tour in America, che c'era stato un paio di mesi prima. E questo qua si chiama Armin Hoffman, e ha creato poco dopo una delle più importanti etichette tedesche, e quindi abbiamo incrociato un po' le cose. C'è un normale contatto punk hardcore, dove c'era un concerto vicino a Francoforte e uno in Baviera, e un concerto al Kaustag ad Hannover con questi ragazzi qua che ci hanno dato più un contatto a Berlino in un qualcosa che era molto meno punk e molto più di normalmente movimento, perché loro erano più vecchi di noi e quindi risalivano agli anni 70, erano quasi tutti da poco usciti fuori dalle grandi retate della seconda metà degli anni 70 e erano tutti nel giro delle case occupate di Berlino che le stavano sgomberando progressivamente. Quindi abbiamo iniziato a fare la cosa che poi abbiamo fatto quasi sempre, cioè di rimescolare la situazione, cioè gruppi come Negazione e Indigesti erano più puramente 100% hardcore, mentre noi avevamo tutta questa rimescolanza con altre situazioni molto più di movimento. E facciamo un po' tutte le situazioni, anche perché quello che suonavamo noi non era così tanto 100.000% hardcore come quello che facevano gli altri, e poteva adattarsi anche a molte altre situazioni.
Puoi spiegare cos'è il Kaustag?
Il mitico Kaustag. Ecco. Paolo è sempre didattico. Quindi. La citazione non è stata adeguatamente esplicata. Ok. Allora, il Kaustag era un momento dove si decideva di andare tutti quanti in una città e fare molta attività sportiva lungo la strada. Ed era quindi un momento di allenamento fisico all'aperto, attraverso due squadre di contendenti, no? E i contendenti avevano la seguente regola: ci si fa malissimo, però tendenzialmente non ci si ammazza, perché andava abbastanza così. E praticamente tutti gli oggetti che si trovano nella zona del campo di gioco vengono demoliti perché fa parte del gioco, no? E lanciati un po' ovunque. In alcuni momenti una delle due squadre decide di sequestrare alcuni componenti della squadra opposta, per cui praticamente tutti gli italiani che sono scesi dal treno sono stati portati in questura ad Hannover prima che iniziassero a giocare, quindi non sono neanche iniziato a fare riscaldamento. E a un certo punto, quando noi siamo arrivati in ritardo, eravamo già intorno al 96esimo minuto, quindi c'erano già i tempi di recupero, Sergio con la sua Diana è andato in questura a recuperare tutti quelli che man mano uscivano.
Una ventina di viaggi
avanti e indietro. Ed era tra la questura, non ci aveva, aveva lasciato a casa l'iPhone, quindi non riuscivo a trovare, perché c'era il problema di Google Maps che non era ancora aggiornato sul, e quindi quando andava avanti e indietro c'è dovuto io, Filopat, con una serie di altri, siamo trovati nella stazione di Hannover circondati da Nazi Skin che ci volevano massacrare di botte, e abbiamo iniziato in 20 a fare la scenetta di pigliare la lattina e romperla. E quando abbiamo tutti quanti rotto le lattine, magicamente la squadra avversaria, che aveva rasato sulla testa, ha deciso di dileguarsi.
No, io c'ero.
Ma perché se ne sono andati?
Allora, è successo così. Allora, intanto che anno era? 84, 1984, no? Ad Hannover. Allora, praticamente c'erano gli italiani più tutta una sfilza di altri... No, perché sto confondendo Hannover e Bielefeld, perché era stato il concerto a Bielefeld il giorno prima e poi... allora, gli italiani più altri, insomma, stranieri, erano tutti circondati da polizia, Nazi Skin, alla stazione dei treni. E, a un certo punto si è sentito dai passaggi della metropolitana, che passava esattamente sotto la stazione, aveva tutte le uscite nell'atrio della stazione, che stavano arrivando questi nazischini, perché si riconoscevano da questo loro lirismo di slogan e canzoni molto varie, bavaresi, esatto. No, c'erano anche degli inglesi, c'erano. E praticamente è successo che nel momento in cui stavano per sbucare fuori, quindi c'è stata tutta la scenetta di spaccare le lattine, cioè noi non sapevamo chi avremmo trovato di fronte. Noi, tra l'altro, quando siamo arrivati in macchina lì, siamo arrivati proprio nel momento in cui c'erano gli skinhead che stavano facendo a botte con dei rockers di fronte alla stazione, e poi era arrivata la polizia con dei randelli così che aveva spaccato il culo a tutti e aveva fatto piazza pulita. E noi abbiamo detto, sì, e noi ci siamo guardati e abbiamo detto, ma dove cazzo siamo? Cioè, c'è proprio così, no? E abbiamo volato lì, siamo andati alla stazione. Poi, vabbè, sono successe altre cose. Comunque, mentre stanno per sbucare questi qua e siamo tutti pronti, cioè cazzo, qua adesso sarà quel che sarà, insomma, vediamo. È arrivata una... abbiamo sentito arrivare, sempre nei sotterranei, perché noi non abbiamo visto niente, abbiamo solo sentito, delle frotte di poliziotti coi cani, e c'è stato una c'è stato qualche cosa che è successo di sotto, di cui noi abbiamo solo sentito questi cani che abbaiavano, delle urla mostruose in tedesco, non capivamo niente, però insomma alla fine nessuno è sbucato fuori da queste scalinate, e noi abbiamo tirato tutti quanti, cioè, dei grossi sospiri di sollievo, e poi da lì sono partito con la macchina, andare a cercare dove cavolo fosse questa questura, e quindi a fare avanti e indietro, perché poi appunto bisognava recuperare un po' tutti i vari italiani, c'era tutti quelli di Pisa, c'era Sid, c'era Marco di Negazione, c'era, insomma, e quindi tutto questo giro per riportare tutti a casa, cioè alla stazione. E questo è stato, cioè, non so come...
No? Onestamente, no? Del libro la parte che è più interessante, il libro è molto figo, devo dire, però la cosa che poi mi è più interessato per come sono fatto io è la parte delle appendici, quelle tutte le pippe che vi fanno quando fate la distribuzione, tutto l'amaro che ne deriva, che è una cosa che chi produce cultura, musica, così, prova ogni giorno, no? Perché sembra che quando fai una cosa di cultura, no? A parte le difficoltà, poi c'è anche la pippa ideologica, no? Che sembra che tu vai a fare i soldi. Allora, quella parte lì, per esempio, a me è piaciuto un sacco, però mi rendo conto che forse la domanda va molto oltre dopo.
No, interessante. Periodo della fine.
Ma aspetta, faccio un piccolo... Allora, bisogna inquadrare un attimo storicamente anche Aosta negli anni 80, ma anche 90, ecco. Cioè, non esiste ancora Schengen, per cui i confini sono confini. Aosta è una città di confine... è un confine militare alla fine, anche se con la Francia, eccetera. Per cui ogni passaggio di frontiera, non so chi si ricorda, insomma, controlli, eccetera, eccetera. Noi avevamo, Aosta era una città militarizzata, avevamo non so quante caserme di militari, avevamo innumerevoli caserme di carabinieri e un sacco di caserme anche della Guardia di Finanza. Aosta era una città dove i finanzieri fermavano le macchine per strada e facevano aprire il bagagliaio, perché all'epoca c'era anche... contrabbando, oppure gente che portava capitali all'estero, gente che faceva traffico, insomma, per cui per noi girare con i dischi, seppur regolarmente marchiati SIAE, noi dovevamo sempre dare un sacco di giustificazioni, no? Quando ci beccavano il pacco di dischi, oppure
l'etichetta Blue Bus, ecco, fate.
Aspetta, no, difatti ci arrivo. Noi abbiamo sempre fatto distribuzione, scambio di materiale con altri gruppi, con altri collettivi, con altre realtà, e da Aosta avevamo una distribuzione per cui la gente ci scriveva, non le mail, perché non, però ci scriveva o ci telefonava a casa dei genitori, insomma, ci si beccava e ci chiedeva il tal disco, il tal altro disco. Noi preparavamo il pacco, andavamo alle poste, spedivamo il pacco, pacco contrassegno. Il fatto è che Aosta aveva un ufficio postale, noi eravamo sempre lì a spedire pacchi, cioè Aosta fa 40.000 abitanti, penso molto meno di qualsiasi quartiere di Milano, per cui noi conoscevamo tutti e tutti conoscevano noi, ma non perché eravamo i Kina, ma semplicemente perché eravamo andati a scuola assieme, perché abitavamo nella casa di dietro, perché avevamo un cugino in comune, insomma, queste cose qua. Noi potevamo sì spedire 100 pacchi al mese, ma diventava complicato spiegarlo, perché erano tutti pacchi contrassegno. A un certo punto decidiamo di legalizzare questa nostra situazione creando una cooperativa, un'etichetta discografica vera, cooperativa, di modo che nessuno avesse avuto mai niente da ridirci sul fatto che noi vendevamo i dischi, perché, cioè, apro un piccolo inciso, altre etichette come la nostra, per esempio a Torino, cito sempre Mister X, non so se qualcuno si ricorda, loro utilizzavano la partita IVA del macellaio del piano di sotto per fare tutti i cazzi loro. Ecco, noi ad Aosta avevamo l'ufficio IVA più efficiente del mondo. Cioè, mi ricordo che una volta dovevo andare a rinnovare non so quale registro e l'impiegata mi dice... di che cosa ci occupavamo? Io comincio a dire: ma noi facciamo dischi, facciamo vendiamo, insomma, mi impappino un pochettino e tipo mi fa: senti, dimmi qual è la vostra partita IVA. Io 0032, fa: ah, produzione e distribuzione di materiale discografico. Ah, cioè, capito? Cioè, l'impiegata lì alla reception, cioè, per dirti come era, cioè, la situazione in cui noi il contesto dove noi eravamo, per cui noi non potevamo permetterci di sgarrare niente, perché sennò saremmo stati subito massacrati. decidiamo per cui, insomma, questo era il motivo per cui abbiamo fatto la cooperativa e per cui continuiamo per diversi anni, per 7-8 anni con questa cooperativa.
Sì, ma secondo me c'era anche qualcos'altro, no? Nel senso che sì, eravamo stressatissimi per queste cose qui, anche perché poi devi sempre partire da Ostia, andare a Torino, poi arrivi a Torino, ti ferma la polizia, ti trovi ok, no? Ma detto ciò, secondo me c'era anche un'altra cosa interessante, che a un certo punto abbiamo pensato che poteva avere senso creare almeno un posto di lavoro. E l'ultima intervista, che è quella di Michele, e lui sarebbe stato il candidato a un posto di lavoro. E secondo me non era per niente un'idea stupida, nel senso che noi avremmo voluto teoricamente dedicarci più alla parte artistico-creativa, immaginarci che cosa fare, e lui avrebbe fatto questa cosa qua come attività lavorativa. In inciso, adesso sembra che parlare di artistico-creativo sia fare i nostri 5 dischi che abbiamo fatto, in realtà era veramente molto di più, perché alla fine abbiamo prodotto circa 100 dischi e un po' tutta una grossa fetta della scena italiana faceva riferimento a noi, per cui noi non solo scambiavamo dischi con tantissima altra gente, ma direttamente noi producevamo i dischi di tantissimi altri gruppi, perché avevamo una discreta rete di distribuzione, per cui il gruppo X del paese Y, se usciva per noi, poteva avere i dischi in Finlandia, in qualche modo tantissimi dischi in Germania, e quindi poteva girare molto di più, e da lì potevano iniziare a fare più concerti e fare più attività. Quindi è la solita cosa dove, perché no, ti metti da un lato un po' a servizio di quello che tu ritieni sia la tua comunità, per cui quando mandi via dei pacchi in Germania ci sono i tuoi dischi, ma magari anche quelli degli altri, che sono persone a cui hai condiviso e stai condividendo un sacco di cose. Tutto questo generava un volume di affari, in effetti, e l'idea era qualcuno ci può campare facendo qualcosa su questo. E il concetto era sostanzialmente odiato da chiunque, no? Quindi semplicemente dirlo come lo dico adesso non era così semplice 20 anni fa. Cioè, sarebbero già arrivate delle lattine direttamente. Anche perché forse allora era più facile avere un lavoro, uno stipendio, e quando lo dici adesso sembra che stai facendo un'opera meritoria, allora sembrava che stai facendo qualcosa di disumano per schiavizzare qualcuno. Okay? Quindi sono un po' cambiati i tempi, sono cambiati i riferimenti, anche il semplice valore della cosa che stai pensando e dicendo è veramente decisamente cambiato. Di fatto non siamo mai veramente riusciti a creare questo posto di lavoro, credo in parte per inefficienze nostre, che può anche essere. Sì, è stato molto, personalmente l'ho vissuto, che l'ho scritta io questa parte qui, anche molto, l'ho vissuto malissimo in quel momento lì, perché vedevo questa lontananza tra quello che si diceva e quello che si faceva, anche perché quello che succedeva è che qualcuno che mi dava del venduto 4 anni prima, 4 anni dopo scriveva per qualche rivista che usciva sulle edicole, che era il tradimento più tremendo, perché questi qua erano dei fanzinari che ti davo del venduto perché tu hai messo dei dischi in un negozio, dopodiché loro uscivano in edicola. Oppure anche altri che poi mi dicevano assolutamente non devi chiedere più l'equivalente di 200 euro per suonare, e poi aprono un locale dell'Arci. No? Per cui tendenzialmente un po' tanti volevano da noi una coerenza che loro stessi non avevano. E adesso francamente non me ne fregherebbe praticamente nulla, però in quel momento lì per me era molto importante, perché era una parte della mia vita veramente su cui stavo investendo tantissimo. Cioè, adesso francamente penso molto di più che ognuno dovrebbe fare quello che gli pare. In realtà lo pensavo anche abbastanza allora, e quello che mi dava fastidio è che gli altri volevano che io facessi quello che secondo loro era giusto. Questo mi sembra abbastanza ridicolo, anche perché poi questi facevano tutt'altro, però boh, sì.
Io ho letto questa parte, ho letto il libro, e questa parte qui è la parte che mi è piaciuta meno, perché penso che sia una cosa che è molto interna a quello che è stato quel circuito, quel periodo, tutta una serie di cose, no? Se non mi sbaglio. Qualcuno ha detto anche sì, in altri tempi, recenti, anni 70 così, erano cose più o meno simili. Conosco musicisti dell'epoca così, non mi sembra che ci fosse tutta questa appariscente radicalità nelle parole come c'è stato invece in quel periodo. Per cui quella parte che ho vissuta sulla mia pelle in quel periodo è la parte che mi è piaciuta meno. La cosa che mi è piaciuta molto di più nel testo è quando raccontate che era come se ci fosse una specie di filo conduttore tra situazioni e persone che erano unite non certamente dalle questioni dei materiali di supporto, come si dice ora, o con questioni economiche, ma erano unite dal voler realizzare delle cose con certe caratteristiche. Io credo che il forte messaggio di Come macchine impazzite, cioè sicuramente la questione di Stefania, così, che il suo parallelo è straordinario a mio parere, ma quella parte di quel tempo del do it yourself all'italiana, che non era poi così male, direi, per quello che è stato e per quello che ha prodotto, credo che sia una parte fondamentale. E l'attualizzazione di questo non la troverei assolutamente fuori tempo. Cioè, quando abbiamo parlato di fare questa serata, tra le nostre idee è girato qualcosa, non ci interessa fare i reduci, no? Nessuno sta parlando di essere reduce di qualcosa, perché personalmente molti altri stiamo continuando magari con formali modalità a volte un po' diverse, ma quell'aspetto di unione invisibile che ha tenuto assieme situazioni che andavano dalla Germania, dal Berlino più underground, all'Italia più difficile nel realizzare queste cose, da paesi con le social security a fare i punk con social security piuttosto che no, tra la causa occupazione, queste cose. Se avete voglia di raccontare un po' questa cosa della relazione internazionale, perché anche se al di là dei confini e tutto, questa cosa è stata molto ed è ancora molto importante. Qui la viviamo ancora in parte con le relazioni che abbiamo nel circuito. Grazie.
Sì, bisogna sempre contestualizzarci, cioè vedere cosa girava intorno a ogni singola realtà. Io ho provato un pochino a spiegare com'era la Aosta di quel periodo lì, cioè il modo in cui noi abbiamo fatto le cose era l'unico in cui che ci avrebbe permesso di poter continuare a fare qualcosa. Tra l'altro, il fatto, nel momento in cui noi abbiamo fatto la cooperativa, apriti cielo, cioè è venuto fuori l'ira di Dio a livello di commenti, eravamo dei venduti, avevamo ceduto alla logica del profitto, mi ricordo, noi ci abbiamo rimesso decine di milioni personalmente di lire per fare questa cooperativa e venivamo accusati da qualcuno che poi tra l'altro ha aperto un locale a Arci, ma giusto perché si è parlato di aver ceduto alla logica del profilo. Probabilmente in altri posti le cose erano possibili in altro modo, però non è detto che tutto fosse possibile alla stessa maniera, negli stessi momenti, con tutte le realtà. Questo è quello che noi abbiamo vissuto e abbiamo cercato di un po' anche sopravvivere, perché noi alla fine quando c'è questa battuta che gira, no? Il punk mi ha salvato la vita, no? E quante volte l'abbiamo sentito, che cazzo, però cioè, per noi è proprio vero, no? Se noi non avessimo potuto continuare a fare le nostre cose saremmo finiti chissà come. Cioè, quanti ne abbiamo visti di amici di Aosta finiti veramente male perché non avevano un'idea, non avevano niente per cui soffrire, cioè, come soffrivamo noi, avevano altre sofferenze. Ma poi su quello che era la realtà all'estero, sicuramente Gian Piero può dire le cose in maniera migliore, perché il contatto con tutte le realtà all'estero lo teneva lui, per cui
sì, avevamo una specie di distribuzione dei compiti, quindi io c'avevo le parti in inglese e proprio dopo dicevo cosa te. No, secondo me c'era una grossa comunicazione sul non detto. Cioè, di fatto, quando si andava in un posto si sapeva di avere tantissime cose in comune con tutti quelli che c'erano lì, ma molto prima di esserci conosciuti, ma anche prima di dirci le cose. Cioè, c'era una visione, semplicemente una visione sulle cose. Se vogliamo in negativo, non so, possiamo un pochettino pensare che effetto ci fa vedere Giovanardi. Ok? Allora, Giovanardi è esattamente il contrario di qualunque cosa ognuno di noi voglia fare. Probabilmente da quando si alza la mattina, quando va a dormire la sera, ognuno di noi fa tutt'altro, ok? E proprio va a cercare altre cose. Quando si trova in una situazione lui fa così, ma tu naturalmente fai così, no? Allora, e invece qui c'era questa convergenza, no? Quindi in modo totalmente naturale ognuno di noi arrivavo dall'Italia, atterravi a Oslo, non andavo in aereo, andavo in furgone, però arrivavi a Oslo e lì trovavi delle persone che erano semplicemente come te su un qualcosa che non avevi concordato prima. Semplicemente avevamo questa cosa in comune ed era un X. Di fatto con tanti non ce lo siamo neanche mai spiegato, semplicemente eravamo una comunità, no? E se fosse una frase molto bella che ha detto Gelo Biafra quando è venuto a Leoncavallo tanti anni fa, ed era una domanda, no? Che era: vuoi vivere in una comunità o in un supermercato? No? E questa è forse una domanda.
Rispetto a quello che si diceva sull'estero, vabbè, io in particolare sono stato un po' a Berlino e si respirava tutta un'altra aria. Per noi era un po' il paese dei balocchi, perché lì erano proprio in tanti, cioè erano in tanti e non c'erano tutte queste divisioni che c'era in Italia. C'era una marea di case occupate, ma non erano case occupate dei punk, c'erano i punk, gli autonomi, gli alternativi, quindi stavamo un po' tutti assieme ed è un po' l'effetto che mi fa Berlino tuttora, anche se è cambiata secondo me in peggio, che comunque una città in cui in qualche modo rispecchiava un po' il mio modo di essere adolescente, cioè da adolescente mi vivevo male, Aosta per me era impossibile e Berlino invece come eri stavi bene, cioè appena arrivavi a Berlino potevi avere la cravatta e stavi bene, potevi avere i capelli viola e stavi bene, potevi essere rasato e stavi bene. E Berlino era veramente negli anni Ottanta, secondo me, una cosa eccezionale, perché a parte questa città che era ancora chiusa, no, dal muro, ma c'era veramente tantissima gente unita in un movimento e super organizzato. Io a un certo punto abitavo in una casa, c'era questa cosa che il governo voleva fare il Volkszählung, che sarebbe il censimento, e però chiedevano un sacco di domande, già all'epoca facevano un sacco di domande dove dovevi dire delle cose molto personali, addirittura dove, per andare al lavoro, che strada facevi, delle cose che sembrava veramente da polizia, da DDR. E lì si era sviluppato un grosso movimento contrario al Volkszählung, ma era una roba allucinante perché era super organizzato. Nella casa nostra, che vivevamo una quarantina, al piano terra si è aperta la serranda e c'era il centralino dove si organizzavano tutte le manifestazioni e dove tu in ogni momento sapevi cosa succedeva in una parte della città come contestazione al Volkszählung. Era una cosa in qualche modo molto vitale, era una cosa in qualche modo era per me era proprio un sogno, no? Sembrava quasi che si potesse vivere in maniera diversa. Poi purtroppo è tutto un po' cambiato, la gente è anche invecchiata ed è tutto un po' morto lì. Va.
È cambiata tanto per lì. Siccome la serata è bella lunga ancora, Io darei spazio, se ci sono delle domande, a questo libro, Come macchine impazzite, e dopo ci saranno le altre sorprese, insomma. Se ci sono delle domande a fare a China, le farei subito, perché poi partiamo con il resto. Allora, io voglio dirvi che questa serata ci è piaciuta iniziarla con i Kina, perché i Kina fanno parte delle nostre radici dell'underground, quello almeno da tutta la redazione di Agenzia X è dentro alla storia del punk. Quindi per noi presentare un libro come Research Milano con loro come testimonial di che cos'è l'underground ci ha fatto tantissimo piacere, quindi io voglio fare un grande applauso ai Kina per i veri sherpa del punk. Questa questo libro poi lo andremo a presentare un po' meglio. Dico solo due parole adesso, perché poi, siccome questo libro ci hanno scritto, abbiamo scritto che in quarta di copertina abbiamo scritto 120 milanesi rappresentanti dell'underground. In realtà poi ci siamo resi conto noi che facendo proprio la lista di tutte le persone che ci hanno aiutato siamo arrivati a 140 persone. E quindi questa è anche un po' una festa per tutti coloro che hanno sostenuto il crowdfunding, perché questo libro sarà tradotto anche in inglese e arriverà nel mercato americano e inglese, quindi la Milano Underground sarà anche rappresentata all'estero. E voglio dire a tutti quanti che là c'è il banchetto, tutti coloro che hanno partecipato, andate lì, fatevi, date del nome, vi sarà data la vostra copia, anche coloro che hanno invece comprato le copie in anticipo del crowdfunding. Io però un applauso grosso a tutti i sostenitori e tutti i collaboratori di questo libro, lo voglio fare subito fortissimo perché siete stati bravissimi. Voglio ricordare che questo libro è partito da un'idea di una serie di un gruppo di ragazzi che venivano da noi a fare da noi Agenzia X, che venivano a fare un corso di scrittura. Eravamo io, Andrea Scarabelli, che non so se c'è qui, e Matteo Di Giulio. Queste persone avevano finito il corso, quindi abbiamo deciso di fare un piccolo allungamento del nostro corso. Siccome l'anno scorso sapevamo benissimo che l'Expo sarebbe arrivata, volevamo dare un'impressione di un'altra città, però non eravamo sicuri che il termine underground fosse ancora un termine importante per la città di Milano. Vabbè, quindi questi ragazzi sono andati in giro per tutta Milano e hanno fatto una mappatura dei luoghi dove si produce la cultura underground, per vedere se c'era o non c'era più. Alla fine di questo percorso di studio ci siamo resi conto che c'erano 800 luoghi che erano stati mappati, che in qualche modo producevano cultura dal basso, underground, cioè quei luoghi, noi li abbiamo chiamati, che sono allergici a troppa luce mediatica da una parte, ma soprattutto quei luoghi che producono cultura mettendo in secondo piano la questione del profitto. E qui abbiamo i rappresentanti dei Kina e dei Blue Bus, che sono veramente l'inizio di questo percorso che poi è stato utilizzato per esplorare e poi per fare questo libro. Io adesso manderei prima il video di Kina e poi i video che noi abbiamo realizzato grazie a Matteo Collo, che non so se c'è qui, eccolo qua, che dopo Ciberone, che non so se è qui anche lui, mentre invece il video che De Kina è stato realizzato da Matteo Di Giulio. L'ultime due persone che volevo ringraziare tantissimo, che senza di loro questo libro non sarebbe mai potuto venire fuori, è Paoletta Mezza, che è là, perché senza di lei Agenzia X, un applausone grosso. E anche Matteo Di Giulio, che si è letto e ha fatto l'editor di tutto questo libro, che ha fatto un lavoro enorme. E poi tutto il collettivo che ricorderò dopo il concerto Unplugged dei Kina, farò salire, saliranno un po' di protagonisti di questo libro a dire la loro, magari, o a leggere anche dei pezzi. Intanto io vi ringrazio tutti e buona serata.